tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Come rendere possibile un rapporto rinnovato e positivo tra cristiani ed ebrei? Ne parliamo con Daniele Garrone, docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ben ritrovati da Paolo Tognina a Tempo dello Spirito Estate.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori anche da Luisa Nitti. Sì, apriamo con la rubrica che è curata da Gino Driussi, Incontri e Dialoghi, che oggi propone un'intervista sulla relazione fra cristianesimo, ma in particolare protestantesimo ed ebraismo.
Ma oltre a Gino Driussi avremo oggi anche il consueto incontro con Claude Hauri.
Sì, infatti la puntata prosegue con la pagina musicale che è curata da Claude Hauri. Oggi ci guida all'ascolto degli spirituals afroamericani, canti di liberazione e di lode.
E poi chiuderemo con la vita nelle parole. Sabina Baral propone un percorso fra spiritualità, musica e letteratura. Di che cosa si occupa questa mattina?
Sì, oggi Sabina riflette sul termine perseveranza, quella capacità di non lasciarsi andare nelle difficoltà che la vita mette davanti, ma anzi continuare il proprio cammino con fiducia, con coraggio, con creatività.
È con noi in studio Gino Driussi. Buongiorno e ben ritrovato a Tempo dello Spirito.
Buongiorno, grazie.
La tua rubrica, come abbiamo anticipato in apertura, oggi si occupa di relazioni fra protestantesimo ed ebraismo.
Sì, esatto, con il professor Daniele Garrone, docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, abbiamo affrontato questo tema partendo dalla Riforma protestante.
E quali aspetti avete approfondito in particolare?
Abbiamo riflettuto con Garrone sul modo in cui i riformatori, a cominciare da Lutero, si ponevano di fronte agli ebrei per arrivare ai nodi aperti ancora oggi nel rapporto fra le due fedi.
Incontri e dialoghi. A cura di Gino Driussi.
Con il professor Daniele Garrone parliamo di protestantesimo ed ebraismo, prendendo lo spunto da un corso da lui tenuto nel semestre da poco concluso alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma e intitolato Protestanti ed Ebrei dalle origini al cinquecentenario delle riforme. Professor Garrone, innanzitutto mi tolga una curiosità. Nel 2017 si è celebrato il 500° anniversario della riforma di Lutero, ma lei ha intitolato il suo corso al plurale, cioè il cinquecentenario delle riforme. Come mai?
Perché questa mi sembrava fosse anche l'impostazione generale dello stesso centenario. È vero che la data è quella della fissione del 95° da parte di Lutero, ma a cominciare dalla Germania si è detto vogliamo ricordare non soltanto la figura di Lutero e la riforma luterana, ma anche le altre riforme, pensiamo alla riforma urbana in Svizzera, eccetera. E tanto più nel mio corso, appunto, ho cercato di studiare l'atteggiamento di tutti i protestanti, non soltanto di Lutero e delle chiese che da lui discendono. E posso anticipare che anzi uno dei problemi che ho sollevato è che mentre le affermazioni polemiche di Lutero nei confronti dell'ebraismo sono studiatissime, notissime e anche esistono moltissime dichiarazioni ecclesiastiche, sinodali su l'antiebraismo di Lutero, dovremmo studiare con la stessa acribia anche altre figure e momenti della riforma delle riforme. Faccio solo un esempio. Tutti sanno che Lutero nel suo scritto del 1543 Von den Juden und ihren Lügen, gli ebrei e le loro menzogne, alla fine si rivolge all'autorità dicendo che gli ebrei non devono essere tollerati all'interno della società e weg mit ihnen, bisogna mandarli via. Pochissimi sanno che questa posizione di non tolleranza degli ebrei all'interno di una società cristiana fu sostenuta anche da Bucero, il teologo di Strasburgo, in una perizia richiestagli dall'Angravio, e che a Zurigo, anni dopo, anche Bullinger, rispondendo ad una richiesta di un suo interlocutore, ma gli ebrei si devono tollerare o non si devono tollerare, lui rispose che non devono essere tollerati perché sono blasfemi e anzi, per questo tipo di riforma uno dei compiti del magistrato cristiano era quello di reprimere la blasfemia.
Il cinquecentenario di 2 anni fa, diversamente dagli anniversari precedenti, ha dato molto spazio al tema dell'antigiudaismo. Come mai?
Potremmo dire che questa accentuazione dell'antigiudaismo è il vertice di un processo di riflessione che comincia immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha varie fasi, adesso semplifico un po'. Inizialmente, a cominciare dalle chiese evangeliche in Germania, ci si pose il problema della corresponsabilità dei protestanti tedeschi nella guerra che aveva devastato l'Europa, ma piano piano si è arrivati a menzionare esplicitamente il problema particolare dello sterminio degli ebrei e poi si è scavato ancora di più e si è visto che al di là delle responsabilità morali ed esistenziali di una o due generazioni di tedeschi, dietro allo sterminio degli ebrei c'era l'antigiudaismo cristiano, cioè quello che degli ebrei si era detto nella catechesi, nella predicazione. Si è cominciato a impugnare la visione dell'ebraismo che faceva parte del discorso e dell'immaginario protestante in questo caso. E così arriviamo agli anni Ottanta, in cui effettivamente questo è il tema, cioè che cosa deve cambiare nel nostro discorso e nel nostro atteggiamento di protestanti nei confronti degli ebrei. E se vogliamo, lì il climax è quando molte Landeskirchen tedesche, molte chiese regionali inseriscono nel prologo dei loro ordinamenti ecclesiastici, cioè quella paginetta in cui si dà una definizione teologico-ecclesiologica, noi siamo una chiesa cristiana, riconosciamo i credo dell'antichità, abbiamo le confessioni di fede della Riforma, si aggiunge una frase in cui si dice che è un rapporto nuovo e positivo con il popolo di Israele che Dio non ha mai reietto, fa parte dell'identità cristiana, quindi un capovolgimento totale rispetto all'idea che appunto si aveva prima di Israele come una sorta di controfigura negativa e decaduta di quella chiesa cristiana che ormai sarebbe diventata il vero Israele. Siamo dagli anni Ottanta in avanti e dunque si era già cominciato a parlare dell'antigiudaismo di Lutero nel centenario della sua nascita del 1983, che effettivamente già lì vide un'impennata di libri e di articoli su quel tema. Ma una trentina di anni dopo, questa consapevolezza del peso dell'antiebraismo, in questo caso protestante, e della necessità del suo superamento sono tali che appunto hanno avuto il ruolo che hanno avuto nel centenario del 2017.
Professor Garrone, tentando di allargare un po' il discorso, si può parlare di un atteggiamento comune del cristianesimo nei confronti dell'ebraismo? Perché faccio fatica a individuare delle azioni comuni. Ad esempio la Chiesa Cattolica Romana ha impresso sicuramente una svolta significativa con il Concilio Vaticano II, ma sembra sia andata per la sua strada senza coinvolgere troppo le altre chiese cristiane, è così?
Questa è una domanda difficile. In realtà i percorsi cattolici e protestanti, in questo caso l'ortodossia in questo ambito è un mondo a sé, vanno abbastanza in parallelo, perché uno dei primi passi significativi fu la famosa dichiarazione di Seelisberg 1947 e quella fu ecumenica, cioè c'erano cattolici, protestanti ed ebrei. Poi anche come date, cioè la svolta del concilio ecumenico Vaticano II e analoghi passi nel mondo protestante, appunto finire degli anni 50 e inizio degli anni 60. La famosa frase di Giovanni Paolo II nel suo discorso a Magonza, la mai disdetta alleanza con il popolo ebraico, ha esattamente paralleli protestanti negli stessi anni. Quindi è vero che dovendo muoversi a livello, diciamo così, di ufficialità, le cose sono distinte, perché il Concilio della Chiesa Cattolica Romana è una cosa distinta dai sinodi o dalle assemblee protestanti. Aggiungerei però che tutto il percorso di base, cioè l'incontro con l'ebraismo vivente, il dialogo concreto sia in Italia che in Germania è molto spesso appunto ecumenico.
Secondo lei quali progressi possono ancora fare i cristiani o le chiese cristiane nei confronti degli ebrei?
Ci sono alcuni nodi aperti per tutti, questo è veramente ecumenico, cioè abbiamo almeno a livello teologico e di consapevolezza delle dirigenze ecclesiastiche, diciamo così, fatto bene la parte critica, cioè riconoscere il peso dell'antigiudaismo, denunciarlo e cercare di superarlo. La sfida che rimane è quella di ripensare in positivo. La Chiesa non ha sostituito Israele, Israele non è stato reietto perché è maledetto eletto da Dio per il suo rifiuto di Gesù Cristo. Ebrei e cristiani hanno legittime diversità che non possono essere annullati e insieme vivono nell'orizzonte del regno di Dio che viene. Ma appunto in positivo, che cos'è Israele dal punto di vista della Chiesa? Che cos'è la Chiesa dal punto di vista di Israele? Un nodo che è stato poco affrontato è quello del fatto che per gli ebrei di oggi la dimensione politica, l'esistenza dello Stato di Israele, i suoi problemi, il rapporto tra Israele e la diaspora sono elementi costitutivi, e da parte cristiana ci può essere stata la tentazione di, diciamo così, avere un'immagine parziale dell'ebraismo come religione, come spiritualità. Poi invece bisogna anche fare i conti con la concretezza dell'essere ebrei oggi.
La riflessione sul rapporto fra ebraismo e cristianesimo proseguirà anche la prossima domenica a Tempo dello Spirito.
Sì, infatti Gino Driussi presenterà un'altra intervista sullo stesso tema, questa volta con la professoressa Anna Foa, saggista ed esperta di storia ebraica.
E noi vi ricordiamo intanto che potete riascoltare Tempo dello Spirito in qualsiasi momento nel corso della settimana collegandovi al sito della RSI nelle pagine dedicate alla nostra trasmissione.
Swing low, sweet Sharon, coming for to carry me home. Swing low, sweet Sharon, coming for to carry me home.
Ed eccoci al momento della rubrica Musica e Spirito, durante la quale non si poteva non parlare di Spirituals, il canto degli afroamericani. Lo facciamo con Claude Hauri, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Claude.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, l'abbiamo già detto, si tratta di Spirituals, in particolare questo è un brano molto conosciuto.
Oggi ascolteremo Swing Low, Sweet Chariot,
che sarà interpretato da
niente poco di meno che Etta James,
una delle grandi interpreti di questo genere musicale. Lo ascolteremo compiutamente tra qualche istante.
La musica e lo spirito, a cura di Claude Hauri.
Etta James che interpreta Swing Low, Sweet Chariot, questo celebre spiritual. Che cosa possiamo dire a proposito di questo genere musicale, Claude Hauri?
Beh, lo spiritual nero è un canto spirituale, lo dice già il nome. Veniva dedicato dagli schiavi neri che lo cantavano a Dio per alleviare i dolori e la sofferenza del loro stato di essere schiavi. Lo spiritual si ispira a un messaggio cristiano e ai contenuti etici della Bibbia.
Questo genere musicale ha una struttura particolare che lo rende riconoscibile?
Sì, ha una struttura responsoriale dove abbiamo una domanda posta generalmente dal solista e una risposta da parte del coro.
Questo brano, quando è stato composto, come è nato?
Dunque, è stato composto nel 1862, siamo in piena guerra civile americana, ci vorrà ancora qualche anno prima che finalmente la schiavitù venga abolita. Wallace Willis che lo scrive, si ispira al Red River, che gli ricorda il fiume Giordano, ed il profeta Elia, il quale viene rapito in cielo con un carro di fuoco.
È impressionante pensare che questa gente, queste popolazioni africane che sono state deportate negli Stati Uniti per essere vendute come schiave, abbiano interpretato la propria storia nel quadro della storia biblica, in particolare del momento in cui il popolo di Israele era schiavo in Egitto. Ci sono tanti riferimenti e uno di questi è appunto il fiume Giordano, quello che il popolo di Israele dovrà attraversare per entrare nella terra promessa.
Sì, in fondo lo schiavo nero vive esattamente la stessa situazione, sogna la libertà. Se vuole fuggire deve superare il fiume, quindi anche nel canto ritroviamo proprio spessissimo questi temi, uniti a ritmi e melodie che rimandano alla terra d'origine, all'Africa.
Quando gli schiavi fuggono, gli schiavi negli Stati Uniti fuggono, vengono inseguiti dai cacciatori che
infatti,
li rincorrono.
Infatti, esistevano addirittura dei cacciatori di schiavi professionisti che utilizzavano il cavallo, avevano con sé naturalmente i fucili e dei cani che seguivano le tracce dei fuggitivi per giorni e giorni. Sono storie raccapriccianti, naturalmente, terribili, che ci vengono narrate. E il carro di cui parla il compositore è proprio il carro che porta alla libertà.
Musica che oggi ascoltiamo con piacere e non sempre ricordando quello che è il messaggio originario che questi canti trasportavano.
Canto splendido, travolgente, questo Swing Low, Sweet Chariot, lo spiritual che ci ha presentato stamattina il musicista Claude Howry.
E adesso siamo con Sabina Baralla, la rubrica La vita nelle parole, con un percorso che questa mattina, come abbiamo detto, prende spunto dal termine perseveranza.
Sì, perseverare nella speranza, si dice, significa procedere passo dopo passo, con tenacia, con la certezza che la vita può riservare sempre nuove scoperte.
La vita nelle parole, a cura di Sabina Baralla.
Costruire la propria vita è faticoso. Lo diceva anche lo scrittore Cesare Pavese nel suo libro Il mestiere di vivere. L'espressione mestiere di vivere dice bene la difficoltà che talvolta incontriamo a trovare senso nella nostra esistenza. Vivere spesso significa stare in attesa, cedere all'incertezza, fare i conti con il vuoto che abbiamo dentro, sapendo che non potrà mai essere del tutto colmato. Che ci sarà sempre qualcosa che ci manca, e che gli altri non sono cattivi se non vengono in nostro soccorso, se non provano a farci sentire un po' meno soli. Ricordo che mio nonno e talvolta mio padre parlavano spesso del sacrificio come di un valore. Io storcevo il naso pensando mi chiedessero di vivere nella rinuncia. Non capivo che soprattutto per mio nonno fare sacrifici non era stata una scelta, ma la condizione che gli era toccata in sorte. Oggi credo invece che quella parola sia portatrice di un valore aggiunto, contenga qualcosa di fortemente umano, che può tornarci utile per superare l'indifferenza e ritrovare un orizzonte comune. Fare sacrifici può dare solidità a ciò che siamo e aiutarci a ritrovare una diversa relazione con gli altri e anche con Dio. Il sacrificio mi ricorda un'altra parola, perseveranza. Parola che amo perché non indica solo tenacia, ma anche capacità di guardare e sentire in grande. Una parola che invita all'umiltà, ma che ci rende forti, ci rende capaci di non disperare, di non lasciarci abbattere dalle fatiche e dalle difficoltà, di aiutare e sostenere gli altri. Mi viene in mente il testo biblico dell'Ecclesiaste, con la sua riflessione amara, inquietante, durissima sulla vita, dove tutto sembra ricominciare sempre da capo e non soddisfa più. In quelle pagine non si respira solo una tristezza leggera, ma una malinconia profonda, l'incombere della morte stessa. Chi si accosta all'Ecclesiaste sarebbe tentato di andarsene. E invece, se riesce a non farlo, assiste a una profonda lezione di perseveranza. Quel testo ci dice che la vita è fumo, ma che c'è posto anche per la pienezza, per gli attimi splendenti, per le foglie dorate, per una dolcezza autentica. Ci ricorda che anche se l'ora dell'appuntamento con Dio non è sempre quella giusta, non dobbiamo andare via. Dobbiamo avere il coraggio di attendere fiduciosi, di cercare Dio senza darci alla fuga. Costruire la propria vita è faticoso. Serve pazienza, virtù necessaria per crescere in umanità.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare.
Perché è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. È la cantante italiana Fiorella Mannoia quella che ascoltiamo. La sua voce interpreta Combattente, un singolo del 2016.
Con questa canzone, che racconta appunto il coraggio di vivere, di combattere per le cose importanti, andiamo verso l'ultima parte della rubrica curata da Sabina Baral, che propone in chiusura l'ascolto di una poesia di Primo Levi.
Primo Levi, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita, lo scrittore italiano testimone della Shoah, noto in particolare per il suo libro Se questo è un uomo.
Ma il testo che ascoltiamo questa mattina dalla voce di Max Zampetti è una poesia e si intitola Cuore di legno.
Il mio vicino di casa è robusto. È un ippocastano di corso Re Umberto. Ha la mia età, ma non la dimostra. Alberga passeri e merli e non ha vergogna in aprile di spingere gemme e foglie, fiori fragili a maggio, a settembre ricci dalle spine innocue con dentro lucide castagne tanniche. È un impostore, ma ingenuo. Vuole farsi credere emulo del suo bravo fratello di montagna, signore di frutti dolci e di funghi preziosi. Non vive bene. Gli calpestano le radici. I tram numero 8 e 19 ogni 5 minuti. ne rimane intronato e cresce storto, come se volesse andarsene. Anno per anno succhia lenti veleni dal sottosuolo, saturo di metano. È abbeverato d'orina di cani. Le rughe del suo sughero sono intasate dalla polvere settica dei viali. Sotto la scorza pendono crisali di morte, che non saranno mai farfalle. Eppure, nel suo tardo cuore di legno, sente e gode il tornare delle stagioni.
Ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito Estate. Ci auguriamo di avervi ancora con noi fra una settimana.
Grazie a Marco Polina, il tecnico che ha lavorato con noi oggi in studio. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica. A risentirci.